io partirei da Fassino, che sarà un hot topic dalle vostre parti, no? Cioè, curiosamente, cioè, gli esperti di strategia militare ci insegnano sempre cosa? Che le tattiche, le strategie del campo avversario vengono anche così assorbite dall'altro campo, no? Quando si tratta di conflitto, quando si tratta di lotta, quando si tratta di guerra. E in questo senso il gesto di Fassino è sicuramente il prodotto di un meticciato politico-culturale, no? Per cui ha assunto, diciamo, ha assunto i comportamenti dell'avversario, e su questo è interessante da un punto di vista strettamente sociologico. Poi ovviamente con la buona stampa che ha, diciamo, l'importanza del gesto è stata abbondantemente diluita. Io non voglio neanche immaginare cosa sarebbe successo su Repubblica, su Corriere della Sera, se un sindaco grillino, che ne so, della Sampdoria avesse fatto un gesto del genere, fosse del Genoa, per la ristrutturazione dello stadio di Marassi. Quindi, cioè, in questo senso, diciamo, l'operazione culturale di assorbimento del meticciato dei comportamenti, che so, comporta un simbolico forte, una capacità, insomma, di sapersi far vedere rispetto al proprio elettorato. Poi gli effetti collaterali vengono gestiti dai media. Questo è importante, avere buona stampa in questi casi, no? Perché si assume tutto il potere simbolico di un gesto e allo stesso tempo non se ne pagano gli effetti collaterali quando c'è la stampa che sostanzialmente si fa da copertura. Il punto invece, per quanto riguarda quello che è accaduto a Roma, cioè, io sono rimasto estremamente colpito, visto che siamo appunto nell'immaginario calcistico torinese, sono rimasto estremamente colpito dall'intervista di Marco Tardelli al Fatto Quotidiano di ieri mattina, no? Cioè, Marco Tardelli sosteneva, cioè, novello, come si potrebbe dire, Cashmit, della politica da stadio, sosteneva che con gli ultras non si deve trattare come a suo tempo non si è trattato con le Brigate Rosse durante il sequestro Moro. Però, cioè, io voglio dire, il problema non è che Marco Tardelli, che è stato, cioè, un grosso centrocampista, diciamo così, assurge al ruolo di teorico del comportamento verso le culture urbane e le culture della stadio. Il problema è che Marco Tardelli ha detto una cosa che pensa, è oggettivamente pensata dal mainstream politico, istituzionale e purtroppo anche intellettuale. Cioè, esprime un senso comune che va ben oltre così la chiacchierata all'ora di colazione di fronte al cappuccino al bar, e entra in quello che noi possiamo chiamare l'opinionismo, purtroppo anche quello scientifico. Cioè, a me quello che ha veramente colpito, e che poi ha fatto prendere la decisione di scrivere questo articolo per Senza Soste, è stata la rassegna stampa di Rai News la domenica mattina, quella che hanno fatto in diretta dal Festival del Giornalismo di Perugia, no? Cioè, dove il commento in diretta sostanzialmente era la possibilità di con gli interlocutori di lanciare, insomma, di fare una gara a chi lanciava più contenuti più forcaioli. Cioè, voglio dire, ma nemmeno in Inghilterra durante gli anni Ottanta, cioè, io faccio notare che durante gli anni Ottanta ci sono degli ottimi riflessi filmati troviamo anche su YouTube, non solamente sugli archivi, le interviste a quelli che all'epoca hanno definito gli hooligan da parte del servizio pubblico britannico, che comunque era schierato con la Thatcher, erano molto più tranquille e soprattutto diciamo legate a un problema di ricostruzione della narrazione del vissuto da stadio, facendo parlare i protagonisti. Poi le politiche thatcheriane sapevano come attivarle, cioè non è questo il problema. Cioè, da noi si toglie completamente la parola una parte dei protagonisti per così etichettarli anche, diciamo, con dubbia capacità sociologica. Ma quello che a me ha stupito, cioè, sai bene, insomma, che il campo lo conosco, poi ho fatto un testo di antropologia dello sport, ne farò altri, ma non è questo il punto. Cioè, è questa continua paranoica insistenza nella sovrapposizione tra questione del calcio, questione dello stadio e emergenza terrorismo. Questa è una follia politica, però, cioè, esiste e dà anche veramente un'indicazione storica, purtroppo, con il quale dobbiamo fare i conti, cioè che per la cultura istituzionale le pratiche, il linguaggio e le legislazioni di emergenza non sono mai terminate. Cioè, come se fossimo sempre al 17 marzo del 1978. Cioè, nonostante che siano non solo passate, lasciando perdere il tratto di continuità di Napolitano, che probabilmente è una lender della politica, che, insomma, che siamo destinati a, no? A dover così a dover sopportare, ma il resto, che non appartiene a quella generazione, continua a ritirare questo linguaggio, queste pratiche, cioè come se le istituzioni, nonostante tutto ciò che è cambiato, cioè non solo il muro di Berlino, ma anche, cioè, radicalmente il piano geopolitico, c'è stata la globalizzazione economica, tutto il resto, nonostante questo, il ceto politico è lo stesso, che di fronte a un fatto spettacolare risponde con le stesse logiche del venerdì 17 marzo 1978. Questo è un dato politico che è ineludibile, perché lo possiamo discutere in molti modi, lo possiamo anche affrontare da molte angolature, cioè, ma Tardelli, che fa queste affermazioni, non è un signore, diciamo, ormai più che maturo, che fa affermazioni politiche raccolte da, così, da un quotidiano sensazionalistico. Esprime un senso comune che purtroppo attraversa le istituzioni.
Ascoltami, Silvano, sì. Ritornando al tuo articolo, il presupposto, diciamo, del tuo ragionamento è che in quel momento, nel momento in cui tutti vedevamo le immagini dei tifosi che fischiavano le bombe carta in campo, e questo famoso Jenny sulle inferriate, in quel momento, grazie all'amplificazione mediatica e a un discorso che tu fai legato alle immagini che in quel momento ci bombardano, ci attraversano la testa, tu dici si aprono due grosse crepe, due contraddizioni forti che mettono una in luce la deficienza del potere, la sua impotenza in quel momento, e l'altra l'iniquità stessa del potere. Io sulla prima sono d'accordo, sulla seconda non sono così d'accordo, che a livello di percezione, cioè rispetto al caso Aldrovandi che anche tu citi, dove invece, come dire, quell'applauso, quella pochi secondi di video rubato, quell'audio, quella roba mette davvero immediatamente, senza mediazioni, agli occhi del cittadino comune, mette in gioco l'iniquità del potere. Qui sarei un po' più cauto, nel senso, la cosa ci attraversa, ci arriva attraverso molte mediazioni.
Sì, è vero. Allora, c'è una questione di cui dobbiamo tener conto, no? Cioè il concetto di iniquità. Io mi sono accorto nelle reazioni del giorno successivo, cioè tenendo conto poi un aspetto fondamentale, che c'è, cioè, la spettacolarizzazione dell'impotenza del potere, che viaggia non solo soprattutto su immagini, non tanto in tempo reale, ma c'è, cioè, l'aspetto di connessione, ciò che la rende evidente davanti a tutti, è la forza dell'immagine, no? Questo, vabbè, non solo scritto, ma che è un aspetto sempre da sottolineare, perché altrimenti non si comprendono gli strumenti con i quali poi si costruisce la controinformazione, che ancora oggi spesso è una controinformazione che vede ancora il primato dell'aspetto logico-normativo, anche per motivi materiali, perché costruire immagini costa molto di più che scrivere, si sarebbe lontano. Cioè l'aspetto dell'immunità, io mi sono reso conto il giorno successivo, stiamo parlando un po' di persone, parlando con un po' di studenti, che poi reagendo anche con chi magari o ti scrive o ti telefona 5 minuti, che quanto è accaduto sabato è visto da differenti gruppi sociali, per ragioni completamente differenti, come un atto di iniquità del potere verso se stessi. Per esempio, c'è chi si è sentito e... cioè, qui ovviamente devo fare una sintesi piuttosto forzata, però per capirsi, c'è chi ha sentito un atto di ingiustizia il fatto che il potere abbia parlato e trattato con quello che veniva definito un camorrista, no? E nella microfisica della vita quotidiana, quando il rapporto del potere verso ciò che viene chiamato il cittadino è comunque di un'arroganza e di un'indifferenza assoluta, perché noi sappiamo che da Equitalia alla multa per il terrazzino, quella per l'automobile, al consum, si chiama, ha un problema con una compagnia telefonica, che tu sia un cittadino, che tu sia un consumatore, vieni trattato con assoluta arroganza, e soprattutto nessuno tratta mai con te. Cioè, dal punto di vista simbolico, cioè vedere ciò che è definito un camorrista, io parlo delle definizioni mediali, poi cioè, mi tengo le mie sociologiche, cioè ciò che definito un camorrista trattare pari a pari con lo Stato è stato visto da una miriade di soggetti differenziati fra di loro come un atto di ingiustizia, cioè della serie come non tratti mai con nessuno e tratti con i delinquenti, cioè l'idea del tradimento delle pratiche di legalità e di rispetto dello Stato. Poi c'è anche un altro aspetto che conta, probabilmente conta più a sud rispetto a quanto stiamo parlando noi, che la vicenda di questo povero Ciro Esposito è completamente scomparsa, completamente, cioè rispetto a...
È rimpiazzata che... dal cattivo Gennia Carogna.
Esatto. Perché ovviamente il problema di sabato qual è? Si è visto purtroppo chiaramente, non tanto che insomma, questo povero ragazzo insomma si è preso qualche colpo di rivoltella, ma soprattutto che sia stata delegittimata la capacità dello Stato di essere, come dicono i teorici del diritto, legibus solutus, cioè insomma sostanzialmente di essere libero da vincoli, cioè il fatto che lo Stato sia stato costretto alla trattativa, no? Veramente da un punto di vista simbolico è stata vista cioè come un naufragio della concezione dello Stato che comunque circola in questo paese, no? E quindi vada bene questo, però se andiamo a vedere la vicenda a sud, a Catania, a Napoli, è la dimostrazione dell'ennesima ingiustizia, la dimostrazione evidente dell'ennesima ingiustizia, perché? Cioè perché la vicenda che ovviamente ha peso sia per Catania sulla vicenda speciale che per Napoli è il fatto che sia stata completamente trascurata e con versioni lasciamolo dire piuttosto frammentarie, insomma voleva essere più british possibile, tutta la vicenda di questo povero Ciro Esposito, quindi c'è tutta una economia che corrisponde alla frammentazione dell'identità dei gruppi sociali di questo paese, che ha visto in questa vicenda non solo un atto di delegittimazione dello Stato, ma anche la riprova che il proprio gruppo sociale è oggetto di ingiustizie, è sottorappresentato, è sempre considerato come un qualcosa di minore rispetto ad altri che poi dal punto di vista di una certa immaginazione sono coloro che compiono atti illegali. E infatti il Fatto Quotidiano ci ha marciato senza pietà alcuna da questo punto di vista, perché ha capito la palla al balzo e insomma credo che Padellaro in questi giorni abbia insomma si sia rifatto un po' di qualche debito da pagare insomma rispetto alle copie vendute.
Silvano, un'ultima domanda rispetto a questo, come dire, questo divorzio sempre più evidente, no? Tra governamentalità e democrazia, le leggi, la legalità, perché anche e proprio sugli stadi, no? A dispetto delle chiacchiere di Saviano, adesso è un gran parlare di chi era figlio questo, ma Silvano, sappiamo bene che a Napoli basta un precedente di qualche spessore per essere additato come un camorrista, no? per l'opinione pubblica e quindi quello è il livello, però dentro quel livello poi si gioca una partita strana che marca forse anche involontariamente questo divorzio, nel senso che proprio la desocializzazione e la delegittimazione sociale del fenomeno ultras sta spingendo sempre di più i gruppi ultras a essere semplicemente racket commerciali rispetto ai biglietti, al merchandising, a quelle dinamiche lì, che credo che siano quelle che poi più di tutte si prestano alle infiltrazioni della malavita, agli interessi della malavita, molto più che il fenomeno ultra, che è sempre stato visto come estraneo dalla malavita organizzata, è sempre stato visto come qualcosa quasi di incomprensibile.
Sì, no, ma è così. Allora io ti segnalo la parabola, per esempio c'è un bellissimo testo, purtroppo non tradotto in Italia, che si chiama Scam Airways, di un antropologo inglese, che traccia tutta la parabola manchesteriana, cioè proprio di Manchester, degli hooligans locali, da gruppo esclusivamente cioè legato a pratiche di tifo, alla specializzazione su un piano economico che sta a metà tra il legale e l'illegale, no? E questo nella Manchester distrutta dalla Thatcher e poi riurbanizzata dalle politiche degli anni 90. Cioè in Italia questa traiettoria, come si potrebbe dire, di piccoli gruppi di ultras che poi insomma diventano un livello di imprenditoria che sta a metà tra il socializzare e il desocializzare.
Imprenditoria violenta, no? Come
sì,
si dice.
Da noi non c'è questo livello di specializzazione, da noi c'è un piano, c'è un piano di desocializzazione, c'è un piano di, come si potrebbe dire, anche di individualità presa a portè. Cioè, ti faccio un esempio, a differenza degli anni 80 e 90 c'è chi si ricorda di essere ultras solamente la domenica e tralascia la vita di stadio durante tutta la settimana. È chiaro che la gestione della curva passa a gruppi invece che sono specializzati a cosa? A trasformare la propria dimensione ultra in cosa? Una professione economica che in certe zone del paese non può che incontrare l'illegalità diffusa. Cioè, questo è evidente, da qui, perché in Italia il passaggio è manca quella zona di confine tra il legale e l'illegale, tra l'ultras e l'imprenditore, tra il tessuto sociale e il percorso di autovalorizzazione. In Italia non c'è questo, c'è o una dimensione puramente romantica o una dimensione immediatamente imprenditoriale. C'è proprio una spaccatura a questo punto di vista, cioè una spaccatura che di solito si potrebbe anche colmare con delle politiche dal basso, che però rischia di veramente di consegnare, cioè, le curve al racket organizzato. Questo, cioè, questo aspetto qui non può essere negato, perché cioè, quando si fa un'analisi clinica bisogna andare alla concretezza dei fatti. In alcune città, diciamo, in modo maggiore, in altre in modo minore, non solamente al sud ma anche al nord, cioè, anche perché poi i procuratori e il consomme si chiama e i racket si parlano, e questi sono, come si può dire, sono cronache, sono atti di fronte al, così, agli occhi di tutti. Però chiudo, diciamo, volentieri, io la vedo molto dura che nonostante le affermazioni alla bersagliera delle istituzioni, il calcio ufficiale possa rompere con questo mondo, cioè molto semplicemente perché dal punto di vista economico non ne ha uno, come si potrebbe dire, di sostituzione. Cioè manca il grande pubblico commerciale, cioè in grado di sostituire cioè tutto questo sottomondo che comunque veramente alimenta dal punto di vista economico il calcio. Non, cioè, dobbiamo renderci conto che cioè, sia, diciamo, questo sottobosco, sia questo sottobosco legato ai procuratori, cioè, alimenta un'economia degli stadi che oggi comunque, nonostante il peso delle PTV, le società oggettivamente non possono ancora farne a meno, e soprattutto non c'è un grande esercito di riserva in grado di garantire la sostituzione di questo mondo, perché l'Italia non è né l'Inghilterra, cioè con una middle class che può spendere 600-700 sterline a stagione di abbonamento con tutto il merchandising, né gli Stati Uniti, dove comunque la popolazione è così bassa che voglio dire, comunque baseball, basket e hockey trovano sempre il sold out tutta la stagione. Cioè, in Italia, se tagli con questo mondo, tagli con un aspetto importante dell'economia del calcio.
Sì, sono d'accordo, Silvano. Infatti Renzi, in maniera almeno furba, già oggi cercava di correggere il tiro, già oggi era su un piano: facciamo pagare ai club le spese di sicurezza negli stadi, no, come a prendere atto di quello che dici, no? Strilliamo tanto perché poi alla fine non possiamo farne a meno.
Sì, ma Renzi conosce bene uno aspetto, no? Che dobbiamo dire, che è il modello fiorentino di gestione dello stadio. Qui altri compagni, altri amici hanno una visione diretta, e poi hanno fatto anche lavori egregi dal punto di vista scientifico, cioè che è un modello comunque di concertazione con tutte le componenti della curva, che ovviamente alcune poi vengono cooptate diciamo nei rami bassi delle dinamiche di potere. Cioè, questo è il modello di Renzi, perché e ovviamente, cioè, se andiamo a vedere Firenze, comunque rispetto, cioè, al resto delle curve, il resto degli stadi, Firenze è, cioè, un stadio pieno, cioè, e questo, diciamo, no? Cioè, a parte un settore che dovrebbe essere degli ospiti, è quello vuoto, poi insomma Firenze tiene dal punto di vista della gestione dello stadio. La gestione dello stadio è importante perché quando si vende un brand, si vende un marchio e si fa accendere la televisione, lo stadio deve essere pieno, perché sennò che prodotto vendi in Arabia Saudita, in Giappone, in Cina? cioè devi vendere gli stadi pieni. E infatti il problema del calcio italiano è che gli stadi sono vuoti e che quindi la cosa, come si chiama, la Serie A costa meno della Premier League. Cioè questi hanno bisogno, quando faranno nuovi stadi, non in tutta Italia, comunque in parti significative di questo paese, avranno bisogno di riempirlo dei gennaio, come si chiama, perché non ci saranno altri soggetti disposti. Cioè il nuovo stadio di Roma, no? Quello che verrà fatto nel 2017, se ho ben capito il cronoprogramma dei lavori, dovrà essere riempito delle persone che hanno provocato l'incidente il pomeriggio. È inutile, capito qual è il discorso?